Fratello Giuseppe, andiamo adesso al messaggio che il Signore ha messo nel tuo cuore sui genitori e adolescenti. Come migliorare le relazioni tra genitori e adolescenti? Spesso parliamo del matrimonio, mariti, mogli, però genitori e adolescenti è un soggetto così delicato, così difficile avere relazioni buone con i teens. Con i bambini ancora è facile, ma quando crescono diventano adolescenti, ci sono abbastanza conflitti tra i due. Allora, parlaci un po', Giuseppe, di quello che il Signore ti ha detto su questo.
Grazie Signore, Amen. Sì, non è tanto la relazione tra genitori e adolescenti, questo abbiamo parlato già diverse volte. Questo messaggio è un po' diverso, è un po' che io chiamerei genitori e adolescenti come vincere le sfide della vita, capisci? Cioè il genitore ha le sue sfide come genitore e i figli hanno le loro sfide come figli. La parola dice genitori amate i figli e dice figli onorate obbedite ai genitori, quindi sono due sfide diverse, poi come vai a scuola e c'è l'insegnante che ha la sua sfida, un vero insegnante deve far crescere gli alunni nel Signore, nella parola e non solo nelle cose accademiche, matematica, storia, eccetera, ma farli crescere nel Signore, cosa che oggi non esiste nelle scuole statali atee, non sono scuole statali, sono scuole atee. Va bene, il problema statale è fuori posto. Scuole atee.
Guarda, mi ricordo quando ero adolescente, uno dei problemi più grandi che avevo io era proprio la mia relazione con i genitori. Però hai ragione, nella scuola mai mi hanno parlato una parola su come migliorare la relazione, come aiutarmi a superare i problemi, mai una parola. Quindi le cose più importanti non ti insegnano nella scuola.
Questo, guarda, è un messaggio per chi vuole crescere nello spirito. Chi non vuole crescere nello spirito per Gesù, cambia canale radio. Ascolta la radio ateismo oggi. Cioè basta clicchi a caso internet. 999.000,9 e capiteranno canali sbagliati. Quindi per questo Gesù ha detto cercate e troverete, se non cercate non trovate. Quindi questo è per chi vuole crescere nello spirito, e i genitori e i figli. Non è come il mondo che i diritti sono tutti da una parte. Al mondo islamico i diritti tutti dei genitori, i genitori possono lapidarli, ucciderli, eccetera, hanno compreso le mogli. Nell'Occidente tutti i diritti sono da parte dei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte e due sbagliate. La Bibbia dà diritti e doveri a ciascuno. E il diritto comincia dal dovere. Non c'è diritto senza dovere, non c'è ricevere senza dare. Non c'è la moglie che ti ama se tu non la ami. Contratto uno una volta mi fa: mia moglie non mi coccola, voglio divorziare. Pezzo di lazzarone, perché non la coccoli tu, scusa. Cioè, devi seminare, vai dai contadini, semina e cresce. Se non semina, che cresce? E tu, non è sposata una lavandaia, una bambinaia, va bene? E così lo stesso genitori e figli. Mio figlio non mi ubbidisce, non mi ama, non mi rispetta. E tu gli hai insegnato le vie del Signore. No, cosa c'entra? Io sono d'ordine. È logico, tuo figlio probabilmente desidererebbe un padre migliore. Il mio padre non lo voglio, voglio un padre migliore che mi ama veramente, il figlio dice. Il padre dice vorrei un figlio migliore che mi obbedisce. Quindi cosa facciamo? Dove ci incontriamo? Ci incontriamo a metà chi troviamo?
Gesù.
Dio, Gesù, la
Speriamo, sì.
Bibbia.
Infatti,
Bene?
tante volte tu ci insegni, Giuseppe, di ispirare la fede, l'obbedienza, ispirare, perché non è che puoi domandare, devi fare questo, devi fare quell'altro. Possiamo solo ispirare con l'aiuto di Gesù e dello Spirito Santo.
Non puoi dire, la legge dice, Mosè dice, figli ubbidite ai genitori. Sì, la legge dice così, ma tu ai figli devi ispirarli. Non puoi andare dai figli e dirgli, figlio, qua comando io. Eh no, il figlio devi ispirarlo. E c'è solo un modo di ispirarlo, infatti sono due cose, due elementi che se ne manca uno, due ingredienti, che se uno non c'è, crolla. È come tu c'hai due gambe, no? Se togli una gamba, cosa fai? Probabilmente cadi. Hai visto uno camminare con una gamba? Non è facile, deve saltare come un canguro, non è che va, non andrà lontano. Allora, quali sono le due cose, sorelle?
L'ispirazione e l'amore?
No.
La parola e lo Spirito Santo.
Quelle sono... la parola e lo Spirito Santo. Sì, è giusto anche tu, come dici tu, Angela, è giusto anche tu. Ma stavo pensando alla parola e lo Spirito Santo. Cioè, ci vuole... non solo lo Spirito Santo, ma l'amore. E va bene, lo Spirito Santo è sempre amore. Allora, la parola senza amore diventa farisaismo, l'amore senza parole diventa New Age, induismo. Gli indù credono nell'amore, altro che, loro non uccidono la formica, può essere lo zio reincarnato, cioè non si uccidono le formiche. In India c'era un vicino che offeso ci gridava dall'altra parte del recinto perché ha visto un fratello che ha ucciso un topo, c'è un problema di topi lì. Infatti quella era la mia responsabilità, la caccia ai topi. 15 giorni l'ho sterminati tutti, veleno tutti i giorni. Però non potevi uccidere col bastone che i vicini... perché siccome questo vicino gli era morto lo zio, no? Mm-hmm. E quando è morto lo zio ha visto un ratto correre, no? E allora lui ha pensato, quello è mio zio reincarnato. Ah, e allora guai, uccidono un topo, un rattone, eh? Questa è l'India. E là questa la reincarnazione. Allora,
parlavi, Giuseppe, di diritti e doveri. Possiamo sapere quali sono i diritti e i doveri dei genitori e poi anche dei figli?
Allora, guarda, sempre cominciare con i doveri. Il genitore non può dire mio figlio mi deve obbedire, se non comincia prima col io ho il diritto che mio figlio mi obbedisce, e non funziona così. Capisci? Gesù vuole arrivare a dire sul Calvario, io qui non mi faccio crocifiggere perché ho diritto che la mia chiesa mi obbedisce.
Sì.
Grazie, sarebbe bello, magari. No, non funziona così. Ci è voluto il sangue del Calvario, sennò la chiesa col fischio che obbediva a Gesù. E allora ci vuole il sangue del genitore, il sangue spirituale, capito? Cioè il sudore, in ginocchio.
Sacrificio.
Sì, in ginocchio. In ginocchio a chiedere a Gesù come vincere questo challenge. Come in italiano challenge, la sfida.
La sfida.
Come vincere questo challenge e dire mio figlio non mi obbedisce, cosa devo fare? Più rimproveri, più correzioni. No, più amore. Però attenzione che l'amore, e qui casca l'asino, l'amore senza parola, e allora rimani fregato. Che ti può capitare un figlio, come oggi sono un po' tutti nel mondo, 90-99%, droga, telefonini. Se non sono drogati di eroina, sono drogati di telefoni. Una volta si iniettavano l'eroina, adesso si iniettano il telefono. Cioè, infatti arriverà proprio così, si chiama il microchip. E allora che fare? Per vincere questa sfida, che è una sfida con noi tutti i giorni, è inutile che aspettiamo di andare in cielo. In cielo noi saremo buoni. In cielo obbediremo al Vangelo. E no, caro, no. Ebrei 9:27 dice dato agli uomini una volta di
morire
e subito dopo
il giudizio.
Giudizio, appena muori giudizio. Giudizio. Non c'è adesso, qui c'è la ruota di scorta, adesso andate a prendere l'olio nelle lampade, Matteo 25, l'olio delle vergini, Matteo 25. No, l'olio lo metti qui, fratello. L'olio non lo metti nel motore dopo che il motore è fuso. Che io avevo una macchina, quando sono arrivato dall'Inghilterra, prima ancora di fare missionario, guidavo una macchina che io riuscivo a guidarla senza mettere olio.
Hai guidato tanto?
Sì,
tempo.
Una macchina Ford, si chiamava questa macchina Ford, parte dall'Inghilterra attraverso la Francia, arriva a Milano, va bene, va pochi chilometri da Milano, e la macchina si ferma. Capisci? Una strada che si chiamava Viale Zara, si chiama ancora, no? Va diretta dal nord diretto a Milano, si chiama Viale Zara, arriva giusto a Milano, si ferma su Viale Zara e dico che succede, chi ha telefono, arriva il caro attrezzi e dice cosa c'è da riparare qui, c'è qualche problemino col motore, vedi un po', lo mette in moto, pronto, fa va bene, posso andare? No, vi devo trasportare, perché? E lei ha fuso il motore, perché? E lei lo sa cos'è l'olio? Fa l'olio, sì. Sì, l'ho messo in Inghilterra. E la macchina, il motore senza olio non va, signore. Insomma, ho fuso il motore, ciao, ciao macchina. Poi mi sono comprato una Volkswagen. Ho imparato a controllare l'olio in maniera difficile.
Sì.
Fratelli autisti, Achtung, dicono in Germania. Italiana, in Italia, attenzione.
Sì, sì.
Va bene, allora, cioè, ci vuole, bisogna, capito, ho scoperto che la macchina questo non andava senza olio. Quindi neanche va la famiglia senza olio, cioè l'olio dell'amore, l'olio dello spirito, cioè l'olio dell'umiltà, cioè l'olio di mettersi in ginocchio. Dove vendono l'olio delle vergini? Matteo 25. Dove vendono l'olio dell'umiltà, l'olio dell'amore? Lo vendono in un negozio virgolare, si chiama Bibbia, si chiama. In via delle ginocchia, numero tutte le mattine.
Amen.
Capito?
Amen.
Lì vendono l'olio delle vergini. Tu ti metti in ginocchio, preghi e l'olio viene da solo, è una cosa spirituale. E allora vai dai genitori o dai figli ed ecco che la relazione si riallaccia.
Uh-huh.
E allora dice, sai, ieri ti ho dato una parolaccia, chiedo scusa. Quello è l'olio. Umiltà. Cioè il genitore verso i figli verso i genitori. Oggi stiamo parlando delle relazioni tra figli e genitori e della sfida come vincere il mondo, come vincere la sfida del mondo, come vincere la sfida della vita, come? Innanzitutto essendo dei genitori fedeli per i figli, figli fedeli coi genitori, perché se tu genitore non sei un buon genitore coi figli, cosa ti fa pensare che domani avrai successo al lavoro, dove ti pare? Se tu sei un figlio, non sei obbediente ai genitori, come dice nella Bibbia, c'è anche un comandamento, obbedire ai genitori, onoratele, se, come, cosa credi che domani ti sposi e non divorzierai? Ti sposi e Dio ti benedirà? Dio non ti benedirà. Perché? Perché non sei stato fedele a casa tua. Lo challenge, la sfida, e non è che arriviamo in cielo e in cielo io diventerò perfetto. No, adesso la sfida è qui, adesso qui. Davide non è andato in cielo a imparare a non andare a letto con Batseba. Ha dovuto imparare qui, alla maniera dura, con le botte sulla testa, gli è morto il figlio. Ci siamo?
Sì, quindi si tratta di una autodisciplina. Io obbedisco al mio genitore, non importa se lui ha ragione o no, ma io lo faccio perché voglio disciplinare me stesso, così che nel futuro sarò una persona che si controlla, che potrà obbedire al datore di lavoro, eccetera. Quindi lo faccio per il mio bene. Adesso parlavi che i genitori non possono aspettarsi all'ubbidienza automatica da parte dei figli. E da parte dei figli? Spesso gli adolescenti dicono che il genitore deve mantenermi, è il suo dovere e il mio diritto di stare a casa, lui mi mantiene e io
chi faccio... dice questo, genitore?
No, i figli
pensano. Ma ci sono anche i genitori che dicono così, eh? Io ho messo al mondo un figlio, mi deve mantenere. Ma funziona tutte e due le parti.
Quando sono anziani.
Funziona tutte e due le parti. No, ma è giusto prendersi con i genitori, non è quando sono anziani. Quando sono giovani è il problema.
Uh-huh.
Il genitore anziano è logico che devi credere.
Ok.
Oggi nel mondo anticristo il genitore che muore, che crepi, no? Tu invece il genitore prenditi cura, va bene?
E quando un giovane pensa così, che il genitore deve mantenermi perché è il suo dovere, però deve anche lasciarmi libero perché io voglio fare la mia vita, quello che io voglio decidere, le mie cose. E come si può superare questo problema in una relazione padre-figlio?
Beh, così come il genitore non può pretendere che il figlio lo deve mantenere e lui è lì che beve birra e beve grappa e guarda televisione. Un genitore così non è un genitore. Però ci sono genitori che bevono grappa e i figli devono mantenerli. Non parla di genitori anziani e cristiani, parla di genitori debosciati, quindi genitori come ieri in il giornale, uno ha dimenticato due gemelli in macchina in America, sono morti dal caldo.
Oh.
Due gemellini piccolini sono morti dal caldo.
Uh-huh.
O come quello lì in Italia che parlano a tutto il mondo, in America, in Italia, parlano che ha ucciso un carabiniere a coltellate. Cioè, capito, quello è un genitore debosciato, un genitore che lui ha la testa sul telefonino, il genitore non deve pensare al telefonino, deve pensare ai bambini in macchina che sono morti. Che genitore è quello lì? Quindi i genitori, facciamo attenzione.
Sì.
Quel ragazzo che ha coltellato un carabiniere in Italia, quello non ha avuto un genitore che gli ha dato, che l'ha sculacciato bene quando ha cominciato a usare i coltelli. Cosa fa con un coltello Marines di quando era? Un coltello di 15, mi pare di 15 inches, 15 pollici, ha detto il giornale, che sarebbero più o meno 20-25 centimetri. E un coltellaccio, ha ucciso sto carabiniere. Perché? Perché? Per droga. Perché lo voleva controllare, perché lui era un drogato, e lui dice no, ma lo uccide. Lui credeva di essere al Far West in America. In Italia non si usa coltellare un carabiniere che ti vuole controllare. Che in Italia anche i drogati sono cattolici, sono cattolici a meno di nome, sanno che non è, però in America è la moda. In America i poliziotti non vanno lì come i carabinieri italiani, documenti, grazie per favore, scusi. In America ti punta la pistola in testa e dico documenti, capito? I poliziotti americani non sono come gli italiani, sono botte da orbi, ti conciano per le feste in America. Allora, perché questo qui ha coltellato il carabiniere? Perché non ha avuto un genitore che quando ha cominciato a drogarsi non l'ha riempito di... non gli ha scaldato il sederino. I miei figli qui non hanno mai fumato una sigaretta, mai toccato una marijuana, niente. Perché? Perché non glielo permetto. Perché sì, sono botte da orbi, non botte fisiche, botte spirituali.
Sì.
Abbiamo una lista di punizioni qua, non guardi il film, mangi nella tua stanza, pulire qui, pulire là, la casa ha bisogno di pulizia, abbiamo punizioni che sono perfettamente legali, che gli psicologi, gli psichiatri criminali come quelli di Bibbiano che rubano i bambini con la scusa che il genitore gli ha dato una scolacciatina, capisci? Io vorrei vedere i loro figli come sono conciati questi qua, se sono tutti omosessuali o lesbiche. Vabbè, comunque voglio dire, il genitore non deve bere birra mentre il figlio è lì a lavorare a mantenerlo.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Giusto.
E il figlio non deve dire io sono il re, mi drogo, fumo, un telefonino e tu sei il mio schiavo, caro papà e mamma, voi mi mantenete. No, sono tutti e due dei barboni, sono tutti e due dei mezzi diavoli, sono indiavolati, questo è un mondo indiavolato. Genitori così e figli così. Ci vuole la Bibbia. E qual è la Bibbia? Genitori, amate i figli. Uno, figli, ubbidite ai genitori. Due, quando vai a scuola, non è che se sei seduto a scuola, l'insegnante parla e tu sei zitto. Poi vai a casa, tu parli e il genitore sta zitto. E no, il genitore è tuo insegnante. Io notte gli ho detto a mio figlio una volta, chi è il genitore qui? Io, e chi è il figlio? Tu. Io. Chi è che deve insegnare, che deve imparare? Fai, beh, tu il genitore, tuo papà deve insegnare, io devo imparare. Bene, mettiamo questo in chiaro.
Sì,
io
sì,
sono
sì.
L'insegnante qui, tu sei l'alunno in questa casa.
Sì, sì, sì.
Ho messo subito in chiaro questo, che devi chiarirlo con i figli, ce ne sei.
E qual è il giusto equilibrio, praticamente parlando, del genitore mantenere il figlio, di figlio
la parola
mantenere...
di Dio, devi studiare la parola. Matteo 22:39. Matteo 22, 37 al 40, Matteo 22, 37 al 40 dice: ama Dio in tutto il tuo cuore. Verso 39: ama il tuo prossimo come te stesso. Questa è la sfida di tutti i giorni. Devi amare il tuo prossimo come te stesso.
Allora, questo... l'amore è il giusto equilibrio di vedere chi devi aiutare chi?
Sì, Levitico 19:16. Trovami con la scrittura, dimmi.
Dicevo, il giusto equilibrio del genitore aiutare il figlio e del figlio aiutare il genitore.
E quello è l'equilibrio.
L'equilibrio giusto, l'amore.
Il genitore deve insegnare, il figlio deve imparare. Oggi nel mondo anticristo, che i figli sono omosessuali, le madri lesbiche, i genitori ubriaconi, diciamo drogati di TV, drogati di telefonini, sia genitori che figli, oggi è uno scempio. Il genitore sa tutto della televisione, della politica, però il figlio non ha tempo di ascoltare. Il figlio sa tutto dei telefonini e dei social, però non va a casa e mamma, posso lavare i piatti, papà, posso tagliare l'erba, papà, posso lavare la macchina. Il papà e la mamma non sono schiavi importati dall'Africa con la catena al collo perché devono mantenerti che tu, maledetto Lazzarone, devi solo prendere e mai dare, che sei il figlio, che sei il genitore. Il padre non è uno schiavo, i figli non sono schiavi, ma nel mondo è così invece. Il mondo, la schiavitù non è finita. Le banche che tengono nella schiavitù dei prestiti tutte le nazioni, le banche, quindi c'è lo schiavismo finanziario. Ok. Poi nelle case c'è lo schiavismo che dipende chi è più prepotente. Se è più prepotente il papà, il figlio è uno schiavo. Se invece è il figlio, allora il genitore è uno schiavo. Sono sbagliati tutti e due. Gesù è venuto per liberarci dagli schiavi, dello schiavismo. Ha detto in Giovanni 15, ha detto, vi chiamo amici, non vi chiamo più servi. Gesù è venuto per presentare a Dio una chiesa di amici, non una chiesa di schiavi, di come certe religioni, per esempio gli islamici, sono schiavi di Allah. E noi non siamo schiavi di Dio, siamo gli amici di Dio. Questo è il cristianesimo vero. Il Corano dice, i musulmani sono schiavi di Allah, il nostro Dio non vuole schiavi, vuole amici. Che ha detto Gesù, Giovanni 15, 13, 14, 15, ha detto vi chiamo amici, non più servi. Ci siamo?
Sì,
ce l'hai quella scrittura?
Sì, Levitico 19, 16. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore.
Va bene, quindi sto parlando dei genitori qui. Amerai i figli del tuo prossimo, quindi i tuoi, non ti caricare dei peccati degli altri. Cosa significa? Che se tu vedi qualcosa di sbagliato, non fai niente, ti sei caricato di quei peccati, perché hai fatto finta di niente. Come hai visto uno buttato per terra, colpito dai ladroni, non l'hai aiutato. Vedi un figlio che si droga, vedi un genitore che è drogato di televisione, un genitore che non ha tempo per leggere la Bibbia con i figli, un figlio che non onora i genitori, che è troppo preso ad andare con gli omosessuali, con le lesbiche, con la fidanzata o il fidanzato, o a drogarsi. Devi correggere un figlio così. I figli non sono per andare alle discoteche, devono stare a casa a mangiare, alla cena con i genitori.
Sì.
E quindi aiutare a cucinare, quindi lavare i piatti, e quindi leggere un capitolo insieme a tavola, se è una famiglia cristiana. Se invece è una famiglia finta cristiana, i figli prenderanno la mano e metteranno i genitori sotto i piedi, o viceversa i genitori contro i figli. Quindi qui non c'è figlio e genitore, qui ci sono figli di Dio. All'inferno non ci andranno solo i genitori o solo i figli, tutte e due. Se non ricevono Gesù, uno, e due, mostrare con le opere che Gesù ce l'hanno. Non è sufficiente in chiesa scaldare una panca, sono cristiano. No, tu sei un fantoccio seduto su una panchina. E come, quando divento cristiano? Non perché prendi l'ostia, non perché sei evangelico. Diventi quando c'hai i frutti. I farisei scaldavano le panche, ma non erano nati di nuovo, dimmi.
E sto pensando, quando ero io adolescente, Giuseppe, io credevo che il mio problema più grande sono i genitori. Se solo mi capissero, però loro sono old fashioned.
All'antica
e non mi capiscono, e la nuova generazione non la pensa come loro, e io sono la nuova generazione, quindi io sapevo meglio dei miei genitori.
I miei genitori sono imbecilli, sono nati prima di me. Se sono nati prima di te, forse sono più saggi. La Bibbia dice i capelli bianchi sono sulla via della saggezza. E nel Vecchio Testamento c'era un comandamento che diceva: quando entra la tua presenza uno con i capelli bianchi, ti devi alzare dalla sedia. Oggi invece nel mondo anticristo, omosessuale, sodomitico, lesbico, e pervertito e politico, niente. Entra uno con i capelli bianchi, cominciare dai genitori, lo trattano come un pezzo di immondizia. Il genitore non è l'immondizia. E i genitori trattano i figli come immondizia. Genitori che non sono figli, sono un feto da abortire. Dove si mette il feto? Nell'immondizia. Trattano i figli come immondizia, i genitori. E allora, per cortesia, cerchiamo di diventare cristiani, se no il regno di cieli lo vedremo col telescopio di Galileo.
Sì, e visto questa disunità che avevamo in famiglia, perché c'era tanta differenza tra le nostre mentalità, nel mio caso, e credo succeda a molti altri adolescenti, i miei amici sono diventati più importanti della famiglia. Quello che gli amici pensano su di me è più importante di mia madre, mio padre. Quello che gli amici dicono quando mi invitano, vai, andiamo qui, andiamo là, per me è priorità, non la famiglia, è quello che mia sorella necessita o mia madre mi chiede. Io andavo sempre dove gli amici mi tiravano. Quindi
beh,
questo...
Devi... lì si vede se uno è cristiano diretto al cielo, oppure se uno è falso cristiano che in cielo non ci va. Genitore o figlio. Bisogna vedere se dai più importanza all'amico che ti porta a vedere la televisione o in discoteca a ballare, o più importanza alla famiglia, va bene? E lì si vede anche la salvezza, lì si vede se la persona è salva veramente, o se la persona invece non è salva per niente, è uno del mondo, e allora lascialo che sprofondi col mondo se non vuole ascoltare. Guarda, io ho messo qua quattro punti, quattro piccoli passi che voglio insegnare qui su questo soggetto.
Sì, voglio aggiungere che alla fine ho imparato dalle esperienze negative che infatti gli amici non erano amici veri, non ho mai raccontato loro le cose che avevo nel cuore, i problemi che avevo, era tutto un'apparenza,
ma gli
illusione.
Amici ci sono solamente quando hai soldi,
e alla
se
fine,
tu non hai soldi
sì.
Una volta o due volte gli amici sono spariti tutti, compreso certi fidanzati.
E oggi posso dire che gli amici sono tutti quei amici sono tutti spariti dalla mia vita, mentre la famiglia è ancora presente.
C'è la famiglia, c'è ancora, infatti tua madre è dolcissima e tuo padre,
certo.
Infatti alla fine la famiglia, cioè, è quella che alla fine ti perdonerà, è quella sì. Che ti raccoglierà. La famiglia, attenzione che abbiamo molti amici nel mondo, ma di famiglia ce n'è solo una. E quando è perso la famiglia, guarda, è la donna più sexy del mondo e il giovane più macho della discoteca, quando quelli ti lasciano, rimarrai solo come un cane. E da qui le depressioni, le pillole dalla farmacia per non cadere in depressione, da qui la droga, l'alcolismo, la pornografia e a volte anche il suicidio. Perché il mondo non ha quello che hai bisogno, è Dio che ha quello che tu hai bisogno e te lo dà attraverso, innanzitutto attraverso la famiglia. La famiglia è il posto dove siamo trattati al meglio e ci lamentiamo di più e mormoriamo di più. Mia moglie qui, mio marito là, i miei figli, i miei genitori. Cercate, quando entriamo in famiglia, toglierci le scarpe, quel luogo è santo. Entri in famiglia, che sia un genitore, che sia un figlio, Dio vi benedica, un abbraccio, a chi posso dare un abbraccio? Noi qui, per grazie di Dio, cerchiamo di fare così, non è che ci riusciamo sempre. Ma quella è l'idea.
Sì,
svegliarsi, stamattina mi sono svegliato e mio figlio John, 9 anni, corre da me e mi dice: papà, papà, vuoi ascoltare la mia scrittura che ho memorizzato? E mi cita la scrittura, così era il Salmo 34,7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li protegge. Quindi la prima cosa che stamattina ho visto, mio figlio che corre incontro, papà, ascolta la mia scrittura che ho memorizzato stamattina. E questa è la famiglia cristiana.
Dio la benedica.
Non è perché noi siamo più belli, più intelligenti,
no,
più grandiosi. No, abbiamo preso una decisione, questa casa è dedicata a Gesù Cristo. Questa casa è un grande altare. Noi siamo tutti dei piccoli Isacco sull'altare, pronti al sacrificio. E il Signore ci benedice ogni giorno. Va bene?
Amen.
E quello che faccio io possono farlo tutti.
Sì, Johnny Akiran.
E ha corso.
Johnny ha corso.
È venuto correndo.
È venuto correndo a te con la scrittura perché tu per mesi l'hai ispirato. Guarda che se memorizzi la parola ti aiuterà. Guarda che quando ci saranno dei problemi lo Spirito Santo ti aiuterà a ricordare le scritture e quello ti darà forza
per
di
vincere
superare
il diavolo,
i problemi.
Per vincere una malattia.
Allora tu hai seminato ispirazione, amore per la parola in John e adesso raccogli i frutti.
E adesso raccolgo.
E questo è l'esempio di un genitore che cresce i figli nella parola e dopo raccoglie i frutti dei figli che sono obbedienti.
Ma questo possono fare tutti però.
Esattamente. Questo praticamente io voglio anche condividere con fratelli che ok, abbiamo dedicato la casa a Gesù, ok, però come l'abbiamo dedicata? Giuseppe, Deborah, ogni mattina, ogni sera.
Con sudore anche.
Con sudore, con lacrime, con abbracci, dai, ti aiuto io a memorizzare per mesi e adesso lo fa da solo, lo fa per amore, perché è stato ispirato a farlo.
Sì, non è che, sai, non è che come dire, i frutti crescono soli, devi innaffiarli, devi potarli, devi curarli e poi vengono i lupi. Ci sono stati anche dei falsi fratelli che sono venuti in Sud America, che abbiamo protetti e non abbiamo permesso che li influenzassero. Cioè, capito, questo capita in tutte le chiese. Ma ti sei dato che stavo preparando le cose per appunto oggi per il programma, ero un po' occupato. Allora sono passato dalla sala e di corsa che avevo delle cose da fare. E John mi prende per la mano e fa: siediti qui, papà. Mi prende una sedia, ma la mia tengo, siediti qui insieme a noi. Allora ho lasciato perdere tutto e ho detto: ok, mi siedo, come posso rifiutare? E sono stato lì 45 minuti a parlare di Gesù,
sì, sì.
Cosa stavate leggendo la Bibbia e tutto.
Sì, stavamo pregando per il giorno.
Ecco, e dopo 45 minuti di condividere la lezione, la parola, le scritture, mi alzo per andare e John dice: no, non andare via, stai qui. Quindi è bello quando i figli, capito, i figli ti chiamano e
sì.
Vieni qua, legge la parola con noi. Cioè, quando i figli, diciamo, sono ispirati di stare con i genitori, legge la parola e vogliono che stai lì. Che vuol dire che questo è il modo di fare. Come si fa questo? Non con la legge di Mosè, non neanche con la legge del Vangelo, neanche con le scritture di Gesù, con la ispirazione del Signore, con l'amore dello Spirito Santo. Però quante volte ogni genitore lo sa quando non sai cosa fare coi figli, perché non puoi dare più correzione, troppo si scoraggiano. Non puoi fargliela passare liscia e allora continua a fare cose sbagliate. E allora devi andare nella camera, chiudere la porta e metterti in ginocchio. Solo Dio ti può aiutare. Io devo dire questo davanti a Gesù. Ogni volta che l'ho fatto, Gesù mi ha parlato, senza eccezioni. Io ho detto, qua dal mio ginocchio non mi alzo se Gesù non mi parla. E Gesù mi ha sempre parlato. Io mi siedo sempre al tavolo o quando sono nella mia camera, chiudo la porta e metto in ginocchio. Non mi alzo se Gesù non mi parla. Carta e penna e scrivo. E il Signore non mi ha mai fallito. Questa è la mia testimonianza. Amen. Che ogni volta che non sapete cosa fare, se avete la fede di andare in un posto solitario, lì pregare, il Signore è lì che vi aspetta.
Amen.
Va bene?
Amen.
Va bene, senti, io ho messo giù 4 punti semplici semplici. Il primo punto è Matteo 22, 39 e Levitico 19, 16 a 18, che abbiamo già letto. Quindi ama il tuo prossimo come te stesso. Punti per come vincere le sfide della vita per genitori e figli.
Mm-hmm. Quindi si applicano a entrambi?
Ad entrambi.
Mm-hmm. Okay.
Eh sì, perché non è, appunto dico, non è che è solo uno. Mm-hmm. Questo è un messaggio oggi per genitori e figli.
Ok, sì.
Figli adolescenti, va bene. Poi il secondo punto è Efesini 5:4. Chi me lo legge?
Lo leggo io.
4 punti semplici semplici, fratelli, forza.
Efesini 5:4.
Qui parleremo di, il punto primo è come amare il prossimo. Il punto secondo è Efesini 5:4, che poi fa, anzi no, questo è il punto primo, ho confuso. Primo punto è amare il prossimo. E poi oscenità ed avarizia. Il primo punto, questo. Quindi leggiamolo in Efesini 5:4, va bene? E poi andiamo anche verso 5. Efesini 5:4 e 5.
Efesini 5:4 e 5. Né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento.
Quindi dice, no, né hai finito il 4? Quindi dice, no oscenità. Giusto? Vuol
sì.
dire niente, attenzione all'oscenità, che la casa deve essere un esempio di Gesù, quindi niente parolacce, una
sì.
cosa che io devo stare attento, capito? Perché a volte mi arrabbio facilmente contro il diavolo e io ho anche un lavoro di liberare le persone dai demoni e mi arrabbio
sì.
col diavolo e a volte però mi arrabbio un po' troppo in generale, quindi devo lavorare su quello, va bene? Quindi attenzione a non arrabbiare, quindi parolacce sporche mai. Che non puoi dire al figlio non fumare come faccio io.
Sì, sì.
Va bene? Non guardare la televisione come la guardo io. Non puoi fare questo. Non essere mezzo cuore come me. E poi ti ride alle spalle. No, dire, ha detto, come dice Paolo, dice, seguite me come io seguo Cristo. Va bene?
Amen.
Quindi niente oscenità. Di tutti i sensi, sessuali, eccetera, eccetera. Se avete bambini maschi e femmine nella casa, come c'ho io qui, dividere i bagni, a turno nei bagni, il papà non va nel bagno quando c'è la bambina, noi qui lo facciamo sempre, i genitori siamo molto attenti, come va bene, che le bambine sono molto delicate, va bene, quindi maschi, abbiamo due bagni, con maschi di là, le femmine di qua, cerchiamo sempre di essere, oppure fare a turno, va bene, questo è importante,
certo.
quindi in tutti i sensi. Verso 5.
Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio.
Va bene, quindi a volte i figli crescono, i genitori prendersi cura della famiglia, quindi attenzione a non essere avari, cioè non spendere più soldi per la macchina e magari la casa non c'è da mangiare, quindi non siate avari. Quindi le priorità giuste, prima prendersi cura della famiglia, che i bambini abbiano quello che hanno bisogno, e poi invece di comprarvi una macchina di 5 anni, vi comprate una macchina di 10 anni, invece di un motorino, una bicicletta, vabbè che noi siamo contro le moto qui. Vabbè, un motorino che va alla velocità della bicicletta per me, no, ok, accettabile. Una moto, no, quello no, noi non lo accettiamo, è troppi cadaveri, va bene? Quindi attenzione all'avarizia, anche in tutti i sensi, cioè non siate avari con Dio, perché qua dice è idolatria.
Idolatria, sì, incredibile.
Ok, allora qui, secondo punto, volevo parlare delle mogli, va bene? E terzo punto, dei mariti, mogli e mariti, leggiamolo. Allora, Efesini 5, versi 22 e 25.
Efesini 5, 22 e...
22 e 25.
22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. E 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.
Bene, questo abbiamo parlato tante volte, su questo abbiamo un sacco di insegnamenti, però ho voluto metterlo dentro perché, attenzione, è molto importante la relazione tra moglie e mariti, non è da trascurare. Andiamo al quarto punto, Esodo 12, qui parla dei figli. Esodo capitolo 20, verso 12, scusa.
Esodo 20, 12. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà.
Capisci? Quindi se vuoi vivere a lungo, non vuoi morire una morte precoce, incidente di macchina, un cancro, eccetera, onora padre e la madre, perché la lunga vita dipende da come onori i genitori.
Ma quello è vero? Funziona così?
Funziona così. Infatti dicono che i giapponesi sono tra quelli che vivono più a lungo e i giapponesi onorano molto i genitori.
Ah.
Capito? In Italia anche vivono molto a lungo, ma sai che gli italiani c'è più... È una delle nazioni che onorano i genitori più di tante altre, come Francia, Germania, Scandinavia, non gliene frega niente dei genitori.
Ah sì?
Sì, è proprio così. L'Italia adesso sta cambiando, ovviamente. Sta cambiando e stanno diventando anche loro sempre più anticristo, ma l'Italia è sempre stata abbastanza cattolici, abbastanza onorare i genitori, che è molto bello questo.
Va bene. Allora è per il nostro bene che la Bibbia ci insegna di onorare i genitori?
Eh sì, perché il genitore rappresenta Dio. Se tu non ti illudere che tu stai onorando Dio se non onori i genitori. Onorare i genitori è un addestramento per onorare Dio. Essere fedele con tua moglie è un addestramento per essere fedele nella sposa di Cristo. Non è che è per questo che Dio è contro l'adulterio, contro le persone che pensano che la verginità non sia niente. Questi sono simboli per diventare sposa di Cristo dal momento che cammini in Cristo. Prima di allora potevi essere una prostituta, un magnaccio, nessun problema, nel senso che eri perduto, figlio del diavolo. Ma quando diventi cristiano, allora lì cambia tutto. Lì devi cambiare nello spirito. Va bene, diventi vergine spirituale, sigillati dallo Spirito Santo. Va bene, così è Efesini 1,13, mi pare, no? Va bene. Andiamo al... sei sull'Esodo, no? Vai al capitolo 21 per cortesia, verso 17, e poi andremo a Proverbi 30:17.
Esodo 21:17.
Esodo 21:17.
Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte.
Quindi oggi c'è questo americanismo: il figlio che piede sul tavolo a fumare, la marijuana in tasca. E il papà, ma vai a quel paese, papà.
Sì,
quella...
Quelli
lì nel Vecchio Testamento venivano lapidati. Quindi sì. Adesso non si usa la lapidazione perché è arrivato Gesù sulla croce. Il cristianesimo dice amate i nemici, perdonate. Però diciamo, attenzione che è nel Nuovo Testamento che si è messo al lago di fuoco, l'inferno, eccetera. Cioè prima li lapidavano, nel Nuovo Testamento vanno direttamente all'inferno. Perché un figlio che maledice i genitori non è salvato. Un genitore che tratta i figli come quello lì che ha fatto morire i due bambini in macchina, oppure che li abortisce e che non si pente, tu che hai abortito un figlio, mamma o genitore consenziente, e tu puoi andare in qualunque chiesa ti pare, tu stai andando in realtà all'inferno. Il genitore che abortisce vanno all'inferno se non c'è un pentimento vero. I figli che non si sottomettono ai genitori, non li onorano, non sono salvati, non importa a quale chiesa vanno. Se manchi di rispetto ai genitori e chiedi scusa, non c'è nessun problema. Va bene? I miei figli ogni tanto mi mancano di rispetto. Hanno imparato a chiedere scusa.
Amen, sì.
Va bene? Perché già nel Vecchio Testamento, va bene, già c'era la punizione della lapidazione quando i figli non ascoltavano. I genitori però cristiani, i genitori di Dio. Ci sono genitori debosciati, genitori drogati, genitori omosessuali che non vogliono pentirsi. Genitori indegni di questo nome, allora quella è un'altra storia.
No, anche quello, Giuseppe, anche quello voglio dirti, guarda, io sono colpevole che ho odiato mio padre tutta la mia infanzia perché era alcolico e sì, lui ha distrutto la nostra famiglia e l'ho odiato e gli ho mostrato tanta mancanza di rispetto. Però appena ho ricevuto Gesù nel cuore e dopo che sono maturata un po' nella fede, Io le ho chiesto perdono per la mancanza di rispetto, per il mio atteggiamento sbagliato, l'odio che gli ho mostrato tanti anni, perché mio padre è solo un uomo con le sue paure, le sue tristezze, i suoi fallimenti, e aveva bisogno di un po' di incoraggiamento, e da parte mia ha ricevuto niente. Però quando io ho chiesto perdono e ho cominciato a incoraggiarlo, a amarlo, lui piano piano è cambiato.
Quindi, grazie al tuo amore cristiano, porgi l'altra guancia e perdonare.
Quindi ora, puoi aiutare queste persone?
Quel che voglio dire è che se tu hai un genitore cristiano, devi obbedirlo, servirlo e onorarlo, capito? E accudirlo a tutto.
Sì,
però
sì, sì.
Se hai un genitore che non è cristiano, devi sempre onorarlo, sempre obbedirlo, finché sei con lui, però puoi anche separarti.
Sì.
Un genitore che, ad esempio, sappiamo storie di genitori che hanno molestato la loro figlia, l'hanno violentata,
sì,
e non hanno cambiato, e da avanti, e quella, cioè, quella lì, sì, onorare tutto, d'accordo,
sì, sì,
ma
certo,
non è lo stesso come genitore cristiano,
puoi,
perché un genitore,
sì,
così te ne puoi andare.
Amen, sì, certo.
Capisci? Grazie. Allora, secondo Corinzi 6:16 dice: separatevi, andatevene e scuotete anche la polvere dai calzari, perché quello non è un genitore, è un mostro. Quindi diciamo, ci sono estremi,
sì,
no?
Sì, sì, tanti casi.
Però fin quando rimani lì insieme al genitore indegno, devi rispettarlo. Perché è sempre tuo genitore. Però se lui ti violenta, se sei una bambina, certo, cerca di evitare. E avvengono mostruosità che io gli metterei sulla sedia elettrica a questa gente qui che non si è pentita.
Sì.
Li metterei veramente alla fucilazione, uno che molesta la figlia. E il Signore li metterà all'inferno se non si pentono.
E tu dici di separarsi anche se sono minorenni?
No, questo è illegale, dov'è che vanno? Non lo so, se c'è una zia o una nonna, d'accordo, però...
Chiedere aiuto, dovrebbero
chiedere sotto un ponte.
Chiedere aiuto.
Ci sono storie che mio padre, dice, conosco storie di donne, ha detto, mio padre mi ha violentata per 10 anni. Cioè, è lo stesso di... Cioè, devo confidare che in quei 10 anni il Signore l'ha protetta. Capito? Contratto, sai, sento storie orribili, mi scrivono i fratelli, ti dico, ad Angela tu lo sai, cioè, di tutti i colori,
sì,
ce,
sì,
ne raccontano.
Sì, è vero, sì.
Mio padre mi molestava, padri che addirittura molestano i figli maschi, omosessuali. Cambiamo discorso, perché questi sono i genitori indegni, però ci sono anche figli indegni. Cioè, quando il genitore entra in una stanza, il figlio si alza in piedi o perlomeno saluta il padre.
Sì.
Ciao padre, Dio ti benedica papà, come va? Tutto bene. Però il padre deve seminare questo. Se il padre entra e dice, mamma, moglie, dammi una birra e sono qui alla televisione. Un padre così, è meglio perderlo che trovarlo. Però finché è in giro devi onorarlo. È scritto.
Sì. E anche nel caso di un adolescente minorenne che ha il padre o la mamma che sono contro la loro fede, diciamo il ragazzo è fedele, è cristiano, è credente, però i genitori non sono, e anche li proibiscono di leggere la Bibbia. Per esempio io sono stata salvata a 15 anni.
Devi rispettare anche loro.
E la mia mamma mi
ti proibiva di leggere,
sì,
la Bibbia,
mi ha anche tolto la Bibbia.
Devi rispettare anche loro.
Però io posso anche testimoniare che ho continuato a avere amore, mostrare molta obbedienza da parte del Signore, e lei piano piano è cambiata. Sì, mi ha tolto la Bibbia e tu, Giuseppe, mi hai dovuto dare un pezzettino alla volta di un Nuovo,
sì,
Testamento che tu hai spaccato.
Ho diviso il Nuovo Testamento in 10 parti,
sì,
così che potevi nascondere dentro i pantaloni, quei là, perché tua madre ti perquisiva anche la borsa.
Oh, sì,
non,
sì,
ti,
sì,
permetteva di portare la Bibbia nella borsa.
No, perché lei è alata.
Tu dovevi metterti le 20-30 pagine del Nuovo Testamentino in una tasca che lei non... Poi di notte com'è che la leggevi?
Con la pila, sotto le cuscine.
Sotto le coperte.
Sotto le coperte.
Sotto le coperte. Dora, va bene, che sua madre è una leader comunista, divorziata già, che è divorziata 2 volte. Prima che tu, grazie a Dio, hai avuto il privilegio di guidarla a Gesù.
Sì.
Adesso è amica anche con me.
Sì.
Okay? Prima suo padre,
sì,
mi voleva lasciamo perdere. Però adesso sono tutti e due amici con me,
rispettano al Signore.
Anche se non sembriamo, siamo seri, insomma. E allora ha preso questo Nuovo Testamento, l'ho diviso in 10 parti, ed ecco che Dora, alla notte, quando tutti dormivano, accendeva la pila sotto le coperte e si leggeva il Nuovo Testamento. E tu avevi, ti ho conosciuto, avevi 14 anni.
Sì.
Quasi 15.
E vuole dire che anche se lei era atea, mi perseguitava per la fede, io continuavo a mostrare rispetto come una mamma, perché veramente il Signore mi ha cambiato. Prima no, ero molto ribelle, però dopo che sono stata salvata il Signore mi ha cambiato, al punto che durante questi anni che lei ancora era atea diceva: ma sei cambiata, cosa è successo?
Certamente.
E io gli dicevo: Gesù, no, lascia perdere Gesù.
Certamente non grazie al tuo comunismo.
Sì, allora dico anche ai adolescenti che sono credenti, che vivono in una famiglia che loro sono atei, di continuare a mostrare rispetto, mostrare Gesù, l'amore di Gesù, perché loro vedono il cambiamento.
Ebbene, infatti tua madre, tu sei cresciuta in Romania ai tempi di Ceausescu, quindi era proprio, caro mio, cioè tua madre se la passava bene con Ceausescu,
sì, sì.
Grande intellettuale comunista.
Sì.
Va bene, andiamo a Proverbi 30:17. Siamo il quarto punto, questo qui siamo il quarto punto di cui parlavo riguardo ai figli.
Proverbi...
Ho parlato del papà, delle mogli, dei mariti, e siamo sui figli, punto 4. Proverbi 30:17.
Proverbi 30?
Ci sono doveri, diritti e doveri per tutti, ragazzi. Proverbi 30:17. Poi andiamo a 1 Giovanni 4:20.
L'occhio di chi si beffa del padre e non si degna di ubbidire alla madre, lo caveranno i corvi del torrente, lo divoreranno gli aquiloti.
Cioè sta dicendo che insomma sia i genitori che abortiscono i figli sotto maledizione, sia i figli che non obbediscono i genitori sotto maledizione. Infatti tutti quei ragazzi che trattano male i genitori, che sono lì da discoteca in discoteca, già a spassarsela con i gay, oppure a bere birra mentre il papà e la mamma devono pagare l'affitto, cioè non hanno nessuna benedizione. E infatti sì, si sposeranno e divorzieranno, si sposeranno e il matrimonio non sarà benedetto. Finché però se si pentono e cambiano e vanno a inginocchiarsi, i genitori dicono: perdono i papà e mamma, sono stato un figlio indegno. Come il papà che ha abortito, di andare dal resto della famiglia e dire: il papà e la mamma che hanno abortito, diciamo, andare in ginocchio oppure in piedi come vogliono e dire: siamo genitori indegni, abbiamo ucciso un bambino.
Una domanda, perché sto pensando alla mia adolescenza e le cose che io pensavo in quei tempi. E voglio dire che da giovani molti di noi vogliamo avere la nostra libertà, la nostra indipendenza, non sempre ubbidire ai genitori, fare ai genitori le decisioni per noi, ma vogliamo fare le nostre proprie decisioni. E non sempre si tratta di discoteche o droghe, ma vogliamo affrontare la vita con coraggio, vedere il mondo, essere liberi. Questo è sbagliato per un giovane?
È sbagliato, sì.
Perché?
E discoteche?
No, senza discoteche e droghe.
Ah, allora correzione.
Sì, uno che non desidera...
In quel caso è giusto.
Uno che non desidera cose sbagliate, ma vuole affrontare la sua vita con le sue forze.
È giusto. Il ragazzo deve fare le sue esperienze. Anche i nostri figli, quando diventano maggiorenni, devono fare le loro esperienze, anche i nostri figli qui. Noi gli diamo un inizio cristiano e poi dovranno decidere loro cosa vogliono fare. È giusto che decidano. Ci sono però figli che amano Gesù a tale livello che vogliono assolutamente seguire i genitori cristiani. Dio li benedice due volte questi qui.
Okay.
Saranno leader, profeti, guaritori, benedetti e protetti dal diavolo, molto di più che uno che va nel mondo a provare qui, provare là, provare il sesso, la fidanzata, il fidanzato, provare qui, provare là. Attenzione a cosa provi, perché il mondo, sai, il mondo è la strada larga nel mondo, e la strada stretta è la Bibbia e Gesù. Quindi vai nel mondo a provare il mondo, e sì, è giusto che provi, d'accordo, ma non provare troppo, perché c'è un problema quando provi il mondo. Va a finire che ti innamori del mondo, ti piace il mondo. È come il marito che dice: fammi andare a provare marito, la moglie, o può essere un figlio, una figlia, nubili. Nubile dice: voglio andare a provare a vivere con una prostituta, è un'esperienza. E no, perché va a finire che ti innamori della prostituta e diventi un prostituto. Vai a provare cosa provi. La discoteca è sbagliato, perché la tua carne potrebbero cominciarti a piacere queste cose. Vai a provare l'omosessualità e se ti piace dopo? Vado a provare la cocaina, l'eroina, le droghe, e se ti piacciono? non tanto al tuo spirito, anche se cristiano nato di nuovo, ma non piacerà mai al tuo spirito queste cose, però possono piacere alla tua carne. Questo ho detto ai miei figli. Il problema è che quando fate esperienza di qualcosa sbagliata, non è che è sbagliato perché sono cose sbagliate, ma c'è un secondo motivo, che dopo ti può cominciare a piacere. Conosco la storia di uno che bazzicava con gli omosessuali per prenderli in giro e fare soldi, non era omosessuale.
Sì,
conoscevo
sì.
Uno così, non era omosessuale, però lo faceva solo per sgraffignare, per qualche soldo. Alla fine è diventato omosessuale. Cioè, se tu vai col lupo impari a ululare, vai con l'altro impari a rubare, vai con i bar impari a essere un baro, e vai con le prostitute e diventi come loro, va bene?
Sì,
quindi attenzione,
vero.
Non si scherza, attenzione alle esperienze. Io suggerisco ai figli che hanno genitori cristiani, state vicino ai genitori cristiani, perché loro, sì, è chiaro, non è che vi dicono quanto siete perfetti, non sbagliate mai, vi daranno correzioni come ogni insegnante deve fare, però se sbagliano, un genitore cristiano sbaglia nel cercare di insegnarvi a seguire Gesù, ma non un genitore, ma il mondo ateo dove andate, anche nel giusto stanno sbagliando. Il mondo ateo, università atee, scuole atee, amici atei, anche se dicono la cosa giusta, sbagliano. Perché?
Perché
c'è Gesù assente.
Sì, sì.
Perché sì, fanno la cosa giusta, però non è per la gloria della direzione giusta. Sì, tu hai imparato alla scuola, hai passato la scuola, sei bravo alunno, conosci la matematica, ma anche la matematica è sbagliata. C'è la matematica giusta e la matematica sbagliata. La matematica degli scienziati atei è sbagliata. Perché? Perché la usano per la gloria del mondo, del diavolo, di fare le bombe atomiche, bombe chimiche, fanno medicine per venderle a prezzi che i poveri disgraziati non possono permetterseli. Quindi la matematica è una scienza sbagliata. I psichiatri che aiutano gli ammalati mentali, che lo fanno per soldi, sbagliato, perché alla fine lo fai per soldi. Ho letto un articolo medico che diceva l'80% dei tagli cesarei sono inutili. Perché li fanno? Perché col taglio cesareo guadagnano più soldi. Dicono l'80% dei cesarei oggi non sono necessari. Mia moglie non ha avuto neanche, volevano cacciarmi fuori dalla sala parto. O mi sono impuntato e mio figlio di qua non mi sposto, mia moglie mi vuole qui. Litigare col dottore, con le infermiere, con tutte. E non là che le forbici pronte, io lì no, devo stare qui. Quindi sempre preso mia moglie per la mano e sempre pregato con lei. Mai avuto un cesareo, 6 figli ha avuto, uno dopo l'altro. E se non era che sono diventato un vecchio bacucco, sarei andato avanti con i figli. Va bene, grazie a Dio che me li dà nello spirito adesso.
Grazie Gesù.
Va bene?
Amen. Quindi la libertà che i giovani desiderano va bene solo quando vogliono fare di più per Gesù. Essere liberi dai genitori solo se possono dedicarsi di più a Gesù. Ma se vogliono essere liberi per soddisfare i loro piaceri personali, allora non va bene.
Nella carne, no,
allora
sbagliato.
No, una libertà sbagliata.
Non è cristiano.
Okay.
I genitori, Gesù è stato con la famiglia, con Maria, sua madre, e i suoi fratelli caprette che non credevano in lui, si sono convertiti dopo. Fino a 30 anni qual era la legge? Era maggiorenne a 30 anni. Oggi la storia che papà è uno schiavo che deve pagare la scuola fino a 20-25 anni è anticristo. Il figlio deve fare come Gesù, papà falegname, lavori a fare falegname e la scuola anche. Angela, tu sei un ottimo esempio, andavi all'università, tua mamma che era una persona meravigliosa, tuo papà e tua mamma specialmente, perché tuo papà ha avuto bisogno d'aiuto,
sì,
e beveva,
sì.
Però tua mamma è quella che ha tirato sulla famiglia e lei era infermiera, lei bravissima infermiera, e non poteva pagarti l'università.
No.
Comprati le tue scarpe a spillo,
no.
E i tuoi vestiti alla moda, eccetera. Allora tu cosa facevi?
Lavoravo.
E allora Angela si è messa a lavorare, lavorava e studiava. È così che si fa. Vuoi fare l'università fino a 40 anni? Lavori e te lo paghi. Va bene, i genitori fino alla scuola d'obbligo, dalla scuola d'obbligo in poi non c'è il compleanno alla macchina nuova, il compleanno gli orecchini d'oro, no caro. E poi anche fino alla scuola d'obbligo il figlio è tenuto, se mio papà è contadino, fare il contadino. Fai il falegname, io faccio il falegname e anche studio. Va bene? Vabbè, a parte che oggi la scuola l'ha presa in giro, che lì si impara niente, si impara solo omosessualità, gender e cretinate, perché la scuola, un insegnante cristiano ha detto la scuola dice abbastanza 4, 5, 6 anni e basta, non serve tutto questo a spaccare, a conoscere il sesso dalle zanzare. In America c'è un'università dove studiano solamente un insetto, un'università solamente insegnano un insetto, ma chi se ne frega degli insetti? Qui c'è un miliardo di bambini che muoiono di fame e tu mi vuoi studiare gli insetti, ma cosa c'è nella zucca? Va bene? Viviamo in un mondo che non sanno più cos'è la destra e la sinistra, luce delle tenebre. Va bene, hai letto Prima Giovanni 4:20?
No.
Avanti, che
Primo
qui
Giovanni 4:20.
Tempus fugit, dicevano i latini.
Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto.
Quindi il genitore che non ama la moglie incinta, che ha visto che è incinta, e capito, abortiscono il figlio, capito? Non ama Dio, il genitore. Il figlio che non ama il genitore non ama Dio, noi dobbiamo far finta di essere cristiani. Non siamo cristiani. Ci sono cristiani veri e cristiani presunti, falsi. Farisei era un nuovo popolo di Dio falso. Va bene, quindi oggi buttare via il cristianesimo di certe chiese addormentate, quasi che scaldi la panca, sei abile arruolato nella chiesa degli addormentati in piedi. No, caro, ci vogliono i frutti, Matteo 7:20. E questi sono i quattro punti di cui parlavo, quindi annotarsi bene le scritture per cortesia, va bene?
Amen. Tu sai che spesso quando i genitori non danno troppa libertà ai figli è perché la loro intenzione è di proteggerli dai sbagli e dalle sofferenze. E questo è sbagliato?
No, non è sbagliato. Questo è il loro dovere.
Ah, è il loro dovere?
È il loro dovere.
Perché i figli si sentono un po' oppressi da questo amore, lo chiamano loro possessivo, che il padre ha un amore possessivo, la madre non li lascia liberi. Ma tu dici che è giusto proteggerli?
È giustissimo, perché quello è il dovere dei genitori, guai.
Mm-hmm. Ok.
I genitori che hanno un figlio, per esempio, che si droga, e dice, senti, se continui a drogarti, troviti in un altro posto. Noi non saremo qui a pagare per le tue droghe, neanche a mangiare, neanche a dormire. Mm-hmm. No, solamente a mangiare? No, caro, no. No, io ho dato molti consigli a queste situazioni, compreso mogli che hanno avuto un marito adultero che dice se mi vuoi così, se no niente. Allora niente.
Sì.
Infatti mi ha scritto una sorella e dice che ha mandato via il marito perché aveva una relazione e non voleva mollare. E dopo mesi non ha ancora mollato la relazione. Addio! Addio! Se il tuo desiderio è se preghi, il Signore ti guida un altro uomo, benissimo. In base a 1 Corinzi 7:15 puoi risposarti. Quel marito adulto non è l'uomo che è sposato, è un mostro. Pedalare, via, fuori di qui. L'ho mandato via, adesso è tranquilla da sola, benissimo. Se vuoi risposarti, la Bibbia te lo permette. 1 Corinzi 7:15. Va bene?
Sì, guarda, abbiamo sentito quella testimonianza molto forte da un predicatore americano molto conosciuto, famoso, che ha cresciuto i suoi figli in fede nel Signore, però da maggiorenne uno dei figli ha cominciato a prendere droga, a rubare soldi e così via, e dopo tanto tempo che il padre ha cercato di aiutarlo e il figlio non cambiava, il padre predicatore le ha chiesto di andare via da casa. L'ha detto, per favore, qui non puoi continuare così, rubare i soldi e prendere droghe, per favore vai via. Il figlio non ha voluto, non ha accettato di andare via e hanno chiamato la polizia per prenderlo e buttarlo fuori.
Stai parlando del figlio di David Wilkerson?
Di Gary Wilkerson.
David Wilkerson, Gary, che ha avuto figlio di David Wilkerson, Gary, sposato, ha avuto un figlio che è caduto nella droga e si è comportato male in casa, hanno chiamato la polizia per farlo portare via.
Sì, e mi ha scioccato molto questa testimonianza, perché al padre sono sicura che gli ha completamente rotto il cuore.
Assolutamente. La madre piangeva
in
televisione durante la testimonianza.
Però non hanno avuto altra alternativa e il figlio ha vissuto nelle strade, prendeva droghe.
Ha supplicato, non chiamate la polizia, abbiate pietà, sì, di me, eccetera.
Non vuole andare via.
Quando la polizia è venuta, non mi fate portare via. Però l'avevano avvisato così tante volte.
Sì.
Ormai
sì. È incredibile. Comunque il figlio è finito a vivere nelle strade come un mendicante, prendeva droghe, è finito in prigione e dalla prigione ha chiamato suo padre al telefono e ha detto: finalmente mi sono messo in ginocchio, ho pregato e Gesù mi ha visitato.
Wow.
Sento la sua presenza.
Gloria.
Ci è voluto una decisione così drastica da parte del padre, però alla fine il figlio si è tornato a Gesù. Perché era un figlio cresciuto in fede, sapeva la via giusta.
Sì, 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 l'abbiamo visto tutti insieme con i bambini che abbiamo visto, con i ragazzi.
Forte storia, forte.
Grazie Gesù, grazie Signore, alleluia, alleluia. Alleluia Signore. E quello che abbiamo bisogno è veramente un battesimo dello Spirito Santo, perché solo lo Spirito Santo ci può dare la forza in attesa del battesimo, perché a volte il battesimo non lo riceviamo quando vogliamo perché il nostro cuore non è pronto, non è che Dio non lo vuol dare.
Mm-hmm.
Va bene. Però se ci diamo da fare, il battesimo viene, ma non ci diamo da fare nel mondo con quelli del mondo, a sprecare tempo nel mondo, lì
sì,
i battesimi non
sì,
ne vengono, sì. Dei battesimi.
Amen.
Il battesimo viene se ci diamo da fare col Signore, ci alziamo dalle panche delle religioni addormentate, ci diamo da fare, servire il Signore, obbedire al Signore, glorificare il Signore, predicare il Vangelo, e il battesimo viene di sicuro. Va bene? Preghiamo adesso?
Oh. Sì, voglio precisare solo una cosa, specialmente parlare agli adolescenti, perché io quando ero adolescente non sapevo che non devo credere tutto quello che penso. Io credevo a quello che la mia mente mi diceva.
Quello che pensavi era giusto,
era
secondo
giusto.
Te, come tutti noi.
E la mia
mondo.
Mente pensava nel modo che il mondo mi ha insegnato, cioè seguivo i sogni che il mondo mi ha iniettato, diciamo. E sono andato via dalla casa di mia madre perché volevo essere libera. La libertà che sogniamo da giovani.
Di fare quello che vuoi.
Fare quello che voglio, essere libera, avere i miei amici, i fidanzati, divertirmi. E ho avuto tutto. Tutto questo che io desideravo, pensando che questa è la libertà, ho ricevuto, ho vissuto. E sai, il cambiamento è stato solo nel fatto che da una schiavitù sono entrata in un altro tipo di schiavitù, ma era sempre schiavitù, non c'era libertà.
Della carne.
Non c'era libertà.
Che tipo di schiavitù?
Nel senso che dopo che ottieni tutto quello che vuoi, nel tuo cuore ti senti come cosa ti manca, non sei felice, non è quello che tu desideri, non funziona, non ti dà quella libertà e gioia che tu speravi.
Cioè tu sei due persone, insomma, tu sei una persona spirituale e una carnale, quindi il mondo ti insegna che soddisfacendo tutte le cose che la carne vuole sei a posto, non è vero niente, perché c'è gente che ha tutte le donne che vogliono, tutti gli uomini, tutti gli omosessuali, tutte le droghe e si suicidano, perché? Perché gli atei non capiscono, il mondo non capisce, non ti può insegnare, le scuole non capiscono, le scuole atee non possono insegnarti che dentro di te c'è uno spirito, c'è un'anima che è solamente il Signore, solamente lo spirito, solamente il Signore può soddisfare. E se non lo soddisfi, hai tutte le cose del mondo, puoi avere la migliore
sì,
macchina,
sì.
La migliore relazione sessuale, i migliori soldi e ti suicidi, come avviene. Va bene, in casi estremi ovviamente. E se non ti suicidi sei depresso, sei irascibile, sei scontento, sei infelice, c'hai tutto ma divorzi. Perché? Perché non ti sei preso cura della persona dentro di te, dello spirito, della tua anima.
Amen, sì. E quindi non credere queste illusioni che la università ti farà felice, se hai il fidanzato che vuoi sarai felice, gli amici, questa libertà falsa non funziona. In realtà il tuo spirito desidera essere libero, però non trova libertà nelle cose che il mondo ti offre. E quando ho ricevuto Gesù e quando ho cominciato a vedere il mondo con gli occhi di Dio, capire per cosa vivo, dedicarmi agli altri, ho ricevuto il battesimo dello Spirito, ho trovato la libertà che non dipendeva dalle mie circostanze o dalle persone intorno a me, ma dipendeva solo dalla mia relazione con Gesù. Una libertà garantita che funziona senza poter capirla mentalmente, ma funziona. Perché Gesù ti dà questa gioia, questa libertà, questo amore dentro. Non devi fare niente, solo amare Gesù e dedicarti a Lui, e funziona. È una vera libertà.
Sai, anche nel mondo trovi gente che dice: guarda, io non sento bisogno di Gesù, ho provato Gesù e non è per me. Ho provato la Bibbia e non mi dice niente. I miei genitori sono cristiani, ma io non sono d'accordo con loro, sono bigotti. E io ho pregato per la salvezza, non è successo niente. Io sono felice nel mondo così, come faccio? Magari vivo nel peccato. Come si spiega questo? Si spiega che questi qui non sono non sono salvati, non hanno uno spirito rinato di nuovo dentro, non conoscono altrimenti. Quindi uno che vive nel mondo, prova il mondo e gli piace il mondo, e questo qui è uno che non è mai nato di nuovo, è un morto praticamente, lo spirito è morto e vive nella carne in attesa che lo seppelliscano, non è nato di nuovo. Però uno che è nato di nuovo nel mondo, anche se va a tutte le discoteche, prova tutte le droghe e tutte le cose carnali che vuole, però dentro c'è qualcosa che non funziona, non, c'è qualcosa che non è soddisfatto. E questa è la persona nata di nuovo, però che vive in disobbedienza, vive nel mondo, vive nel peccato, vive a livello, in tutte le cose carnali che il mondo ha da offrire, e però dentro non è contento, è frustrato, perché lui è nato di nuovo, lui è un cristiano, va bene? E a volte non lo sa, o magari lo sa, però se è nato di nuovo non sarà mai contento dentro. Quindi due sono le cose. Uno che non è nato di nuovo, e quindi è logico che nel mondo si trova bene, ti dirà no, la verità è la mia, e la verità, ognuno si fa la sua, eccetera, perché non è nato di nuovo. Ma il nato di nuovo non sarà mai felice nel mondo, anche se ottiene tutte le 1000 donne di Salomone, tutte le ricchezze di Salomone, tutte le ricchezze di Bill Gates e le ricchezze, chi è quello, il padrone della CNN, era sposato con Jane Fonda e ha divorziato. Perché ha divorziato? È l'ex padrone della CNN. Perché si vede che la sua CNN, i suoi soldi NN, eccetera, erano proprio NN, niente. Va bene, non è servito a niente. Lui, il padrone della CNN, divorzia. Con questa donna che era innamoratissima, Jane Fonda, la figlia di Peter Fonda. Capito? Quindi perché il mondo non ha quello che veramente... Sì, e sì, chi è felice nel mondo è perché non è nato di nuovo, non è figlio di Dio, è zizzania. Quindi quando uno ti dice sono nel mondo, nel peccato, quello che devi chiamarlo, che poi loro non lo chiamano peccato, sono nel mondo però sono felice lo stesso. Non sono figli di Dio. I figli di Dio, in mezzo al peccato... Come Lot ha detto Pietro nella sua epistola, non era felice a vedere i peccati di Sodoma, fesso a rimanere, sì. Ma non era felice.
Sì,
quindi
sì.
Queste sono le due alternative.
Amen.
E ti dirà anche chi sei. Se nel mondo sei felice, non sei figlio di Dio. Se sei figlio di Dio, anche se provi droghe e tutto il resto, non sarai felice.
Bello, davvero. Grazie Gesù.
Davvero. Gloria al Signore, c'è altro?
Sì,
ragazza.
Ci sarebbe tanto, però meglio fermarci.
Ci fermiamo.
Se no diventa troppo lungo.
Una preghierina, possiamo una preghiera profonda, piccola,
sì.
Però profonda, non quantità, però qualità.
Sì, sì, sì.
Per lo Spirito Santo.
Grazie Gesù.
Chi ha capito il messaggio e ancora non lo sta vivendo, perché non è che deve essere d'accordo con me. No, con me non me ne frega niente. È importante che sia d'accordo con le scritture, per cortesia. Va bene?
Sì.
No, il fratello Giuseppe non conta niente, però le scritture sì, quelle vi chiedo per favore di mettere il cuore, di riceverle. Se non sono appropriate, trovatevi un pastore che predica meglio, però se le trovate appropriate, mettetevi in ginocchio, va bene? Adesso, subito, ovunque siete, se potete, se non potete, quando potrete, nella vostra stanza, chiusa l'uscio. Però adesso se potete pregare lo Spirito Santo, pregate adesso, anche se siete in piedi. Uniamoci, fratelli, uniamoci, che solo una vita presto finirà, solamente quello fatto per Cristo resterà. Chi vuole, preghi con me. Chi non vuole, vi amiamo, preghiamo per voi, ma chi vuole essere parte del corpo di Cristo, della sposa di Cristo, con tutto il cuore, preghi adesso. Gesù, perdonami tutti i peccati, entra nel mio cuore, nella mia anima, nella mia vita, cambiami Signore, no, sono stanco di me, voglio te Signore, sono stanco del mondo, voglio il tuo mondo, sono stanco degli inganni del mondo, voglio il regno di Dio, cambiami Signore, cambiami Gesù, adesso in questo istante, vengo a te Signore con tutto il cuore, non con mezzo cuore, con tutto il cuore. Grazie che sei morto sulla croce del mio posto, così che io non devo morire, grazie Signore. Signore, ti ricevo, ti accolgo, ti voglio, Signore, ti desidero, Gesù Cristo, il tuo Spirito Santo. Entra nella mia vita, Signore, perdonami ogni peccato. E adesso ti chiedo, Signore, il più grande, grande, grande regalo che potrei mai ricevere dopo la salvezza ed è il tuo Spirito Santo, Signore, che possa diventare io il tuo Tempio. Signore, battezzami nel tuo Spirito Santo, battezzami nel tuo amore, battezzami, Signore, nella tua parola, battezzami al tuo servizio, voglio essere il tuo servo, il tuo soldato, la tua sposa, indegno, però vorrei esserlo. Signore, battezzami nel tuo Spirito Santo, adesso, Signore, in questo istante, affinché possa servirti, amarti, portarti gloria a te, non al mondo, servire te, non il mondo, seguire te, non il mondo, amare te, non il mondo, essere tuo servo e amico, non schiavo del mondo. In questo momento, Signore, mi metto come Isacco sull'altare, Signore, sia fatta la tua volontà, Signore, ti benedico, Gesù, grazie che sei morto al mio posto. Grazie, Signore. Ti benedico, Gesù.
Amen.
Nel nome di Gesù, amen.
Amen. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Amen. Con questo, fratelli, vi salutiamo. Scriveteci, aspettiamo le vostre notizie.
Grazie, Signore, fratelli. Siete amen. Nelle nostre preghiere. Amen.
Un abbraccio, Dio vi benedica.
Amen. Ciao, fratelli. Vi amiamo. Ciao, ciao.